Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian.
Ed è diventato ormai il nostro inno ufficiale, l'orto di Ragazzo Semplice e il suo complesso. Usiamo l'ultimo giovedì del mese per parlare di giardinaggio.
Come sempre, come ogni ultimo giovedì del mese, con noi in studio il garden designer Carlo Gabriele per risolvere tutti i vostri dubbi. Carlo, ben ritrovato.
Grazie mille, ciao Australia. E finalmente avete licenziato Carlo Oreglia.
Hai visto? Al posto suo oggi ci sono io, Francesca Rizzoli.
Abbiamo guadagnato una Rizzoli e perso un'Oreglia. Vediamo se sarà meglio o peggio, saranno i nostri ascoltatori a deciderlo.
A giudicare.
Ma per introdurre il tema di oggi, che è un po' a luci rosse, ci affidiamo alla musica.
Insomma, seduzione su Radio SBS. Però diciamo che per non smontare gli entusiasmi, in realtà noi parleremo di piante.
Carlo, esattamente.
Gabriele.
Sesso e sensualità nel mondo vegetale. Noi siamo diventati peggio degli advertiser, quindi
aiuto.
Per acchiappare audience e la vostra attenzione da casa.
Siamo
noi,
più sexy.
Esatto, e parliamo, stiamo diciamo lanciando delle cose a caso, tipo sesso e queste cose qua, questi
Beh,
argomenti un po'
piante,
piccanti. Ma in realtà
non so se ci avevo mai pensato.
Però in realtà, guarda, ti sorprenderò oggi, perché ho un po' di notizie molto molto interessanti per voi e che sono abbastanza sorprendenti, insomma, sono
insomma,
un po' quelle
un po'
cose.
Contieniti, no, non vorremmo sbilanciarci
troppo, sono
le 8:30
della costa est.
Esatto, infatti siccome oggi ogni parola in nella prossima mezz'ora sembrerà sporca e con un doppio senso, io ho dotato Francesca di un bottone che lei deve premere ogni volta che stiamo per uscire fuori dal seminato.
Forse ecco l'avete ecco sentito. Quando usciamo dal seminato, Francesca ci dirà no, rientrate in carreggiata.
Esattamente.
Allora, stratagemmi, seduttivi, no. Qui ancora
cominciata.
Eravamo dentro.
Neanche cominciato.
Stratagemmi seduttivi dei fiori. Ecco. Questo è il nostro primo argomento di oggi.
Ecco, qui infatti ho un po' di curiosità da raccontarvi, perché diciamo che fiori e piante, alcuni fiori e piante hanno proprio del sottilissimi stratagemmi seduttivi che, con i quali riescono diciamo a riprodursi. E soprattutto una cosa ecco simpatica comunque di tutti i fiori, che magari noi non pensiamo mai, è che comunque molti di loro mostrano ostentatamente i loro organi sessuali, che sono il pistillo, che è quel cilindretto al centro del fiore, e gli stami invece, che contengono i pollini.
Quindi un po' svergognati.
Sono un po' svergognati.
Assolutamente, ragazzi, cioè proprio svergognatissimi.
Senza
anche
morale,
perché non si coprono mai.
Senza morale.
Mi viene
senza
a fare
morale.
Quasi un...
Esatto. Allora, innanzitutto diciamo che i fiori sono proprio catalogati nella botanica moderna proprio in funzione della loro delle loro caratteristiche sessuali, quindi legate alla composizione del fiore. E alcuni nomi dei fiori, alcuni nomi di piante proprio richiamano queste caratteristiche, per esempio orchidea. Il orchidea viene dal greco orchis, che è proprio relativo agli organi genitali maschili. L'ho detto? Nessuno ha detto di no?
L'hai detto in
non
modo...
Non era volgare.
No, assolutamente. Insomma, possiamo parlare anche di queste cose. Possiamo parlarne nei modi dovuti.
Esatto. Io, guarda, ho un'ansia oggi.
Ti vedo.
Ti percepiamo un po' teso.
Dopo il cambio dei visti 457, io, guarda, proprio mi aspetto l'espulsione oggi stesso per queste cose che stiamo dicendo. Comunque, ecco, le orchidee proprio derivano, hanno preso il loro nome proprio dalla conformazione del loro apparato radicale, che ha queste due sferette alla base. Ma diciamo che questa è un po' una notizia blanda. Io ho delle cose da raccontarvi che sono ancora più interessanti, che voi potete rivendervi nelle vostre cene, perché sono proprio...
Prendete appunti, ascoltatori, chiamateci anche, lo ricordiamo, se avete delle domande che riguardano i vostri giardini e le vostre piante, 1300 799 626, per intervenire con noi questa mattina. Scusa l'interruzione, Carlo.
Ma figurati. Per esempio, lo sapevate che i fiori della lavanda attirano ogni tipo di insetto senza distinzione, quindi è una sorta di femmina molto 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 generosa? E invece altri fiori come il garofano attrae esclusivamente le farfalle, e se non viene fecondato, se il fiore non viene fecondato, poi emette una sostanza che diciamo che odora un po' di decomposizione, proprio per manifestare il suo malcontento.
Disappunto.
Esatto. E invece ci sono altri fiori, come ad esempio il mughetto, che una volta che vengono fecondati, che vengono visitati dagli insetti, producono una sorta di alcol con cui gli insetti proprio si ubriacano. E quindi è
una festa incredibile.
Assolutamente, diventa un party pazzesco. E invece altri, altri fiori molto 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 profumati, come il caprifoglio, che è un rampicante, che è qua, tra l'altro anche, esiste anche qua in Australia, dopo che viene fecondato smette di profumare. Quindi proprio fiori e piante le pensano tutte.
Cioè, a me stai aprendo un mondo, io sono affascinata perché non avevo mai pensato alle piante da questo punto di vista. Tra l'altro, appunto, tutte queste dinamiche, cioè, ti fanno anche pensare, no? Il profumo delle piante, insomma, a volte quindi è anche più potente quando c'è questa fecondazione o meno, non lo so.
Beh, sì, assolutamente sì. E poi, in realtà, appunto, come dicevi tu, è proprio un aspetto al quale noi non pensiamo mai, ma ogni volta che noi proviamo ad annusare una rosa, in realtà il profumo che la rosa emette, per esempio, è proprio dovuto alla secrezioni dell'organo sessuale femminile e dell'organo sessuale maschile, perché è un fiore che porta entrambi.
Quindi c'è un mondo, c'è un mondo,
c'è un
davvero
mondo che noi non conosciamo.
Tra l'altro ci arriva una domanda dalla regia, parlavamo dell'orchidea, l'abbiamo definita un po' un fiore svergognato.
Esatto.
E l'ibisco, allora?
Eh beh, accidenti.
Anche lui o lei?
Accidenti.
Ecco, a proposito di lui o lei, piante da frutto e sesso, esistono piante maschio e piante femmine?
Allora, sì e no. Diciamo che c'è questo mito delle piante maschi e femmine tra le piante da frutto, e quindi quando parli con un contadino o insomma un appassionato, appunto, quello ti dice: guarda, io di questo ho le piante maschi, ho bisogno di una pianta femmina, eccetera eccetera eccetera. Allora, in realtà questo caso è molto raro. Molte delle piante da frutto sono diciamo hanno dei fiori, presentano dei fiori che hanno sia l'organo sessuale maschile che quello femminile. Ma il problema è che spesso sono autosterili, quindi il fiore maschile non può fecondare il fiore femminile, perché magari c'è un delay per quanto riguarda la maturazione di entrambe le parti, e questo serve per garantire alla specie una certa variabilità genetica, perché diciamo con la riproduzione sessuale, appunto, c'è un rimescolamento dei geni, e in questo modo si possono produrre delle variabili all'interno della specie che possono poi essere selezionate nel processo evolutivo. Troppo difficile? Troppo facile?
Beh, non è un argomento semplice, diciamo.
Comunque, tutto
però
quello che dovete sapere è molto semplice. Cioè, quando coltivate delle piante da frutto, nella maggior parte dei casi, comunque, cercate di capire bene quali sono le caratteristiche di quella pianta da frutto e se è una pianta autosterile. In linea di massima possiamo dire che ogni quattro piante della stessa specie, tipo ogni quattro piante di ulivo di una specie X, dovete mettere una pianta di ulivo di un'altra specie. Ogni quattro, una.
Ok, qualsiasi? O ci sono delle combinazioni particolari?
Ma no, in realtà no. Diciamo che questo serve a garantire proprio una impollinazione corretta e una fecondazione corretta, in modo tale che poi voi abbiate il vostro raccolto di ulive, di pere, mele o quello che sia.
E a proposito di piante da frutto, abbiamo una domanda che ci è arrivata da Sara a proposito del suo mango. Credo che l'idea sia di capire qual è la posizione più corretta per farlo crescere nel modo giusto, riparata o meno.
Esatto. Sara ci ha scritto sul gruppo Facebook, quindi volevo solamente ricordare di scrivere le vostre domande lì e di mandarci le foto, proprio come ha fatto Sara, che salutiamo.
Che ricordaci l'indirizzo, visto che stiamo ricordando del nostro gruppo Facebook.
SBS Italians.
Bravo, più o meno. Cioè facebook.com/SBS Italian. Questa,
ecco,
è la nostra pagina, ricordatevelo sempre. Tra l'altro ci potete anche scrivere adesso se non volete mandarci un SMS per farci le vostre domande.
SMS invece allo 0429 996263. Ricordiamo anche il numero di telefono per chi vorrebbe intervenire in diretta, 1300 799 626.
Oppure in alternativa io posso dare il mio numero di cellulare privato.
No, qua Francesca, vai.
No!
Assolutamente no. Guarda che poi ti arriverebbero un sacco di telefonate dopo questa puntata di Talkback.
Guarda che sarebbe forse un bene per movimentare la mia tediosissima vita.
Parliamo di mango.
Allora, Sara, il mango è un albero che è spontaneo e coltivato nelle zone tropicali. Quindi, siccome teme molto le temperature prossime allo zero o le gelate, e stiamo arrivando proprio in zona pericolosa appunto per le piante da questo punto di vista, allora sì, come tu mi chiedevi e suggerivi, io ti consiglio di portarlo in una posizione riparata, specie se ti trovi a abitare in una zona dell'Australia nella quale appunto durante l'autunno e l'inverno le temperature scendono troppo.
Quindi come chiaramente, Melbourne, per esempio.
Esatto. Sì, per esempio.
Però diciamo che se abiti a Darwin, questo forse non è un grosso problema.
Questo non è un problema per niente. Comunque ci sono anche delle varietà di mango che invece sono molto più resistenti. Infatti in Italia noi stiamo cominciando a coltivarlo e a produrlo al sud, quindi in Sicilia, Calabria e Sicilia, proprio perché queste nuove varietà sono più resistenti comunque alle basse temperature, anche se non so se voi siete mai stati in inverno in Sicilia o in Calabria. Lì le basse temperature non sanno cosa siano, un po' come quando mi dicono qui a Melbourne che freddo questo inverno, in realtà invece
tu che sei milanese, tu che sei milanese d'adozione dici ragazzi
tipo, meno 10 è freddo, ma tipo 10 gradi non è freddo,
non ci dovremmo lamentare tanto.
È vero, esatto. Quindi insomma temperature fredde le teme, però la modificazione genetica fa sì che quelle non troppo estreme, tipo quelle del sud Italia, non le tema.
Esatto, però sono delle varietà specifiche. Io adesso non so quali siano le varietà sul mercato qua in Australia, però ecco, se siete interessati possiamo fare una puntata.
Ecco, ci avete dato anche uno spunto per la prossima puntata.
Esattamente.
Abbiamo ancora qualche minuto prima della nostra breve pausa, riusciamo a introdurre un altro argomento. Parliamo di allergie. Possiamo essere allergici sia alle piante maschio che alle piante femmina? Come funzionano le allergie alle piante?
Io qua oggi proprio è la giornata senza Carlo, è la giornata giusta, perché in realtà siamo noi maschi che provochiamo le allergie.
Lo sapevamo.
È il maschio che siete produce... sempre il problema di tutto, ragazzi.
Davvero, accidenti.
No, dai, il problema di tutto, no, però... tutto.
Salutiamo Carlo Reglia.
Ciao,
speriamo
Carlo
sia
Reglia.
All'ascolto.
Speriamo davvero. Ma che è successo? Povero. Comunque, ecco, sono le... ma l'hanno già deportato fuori dalla...
Dettagli a seguire nel giornale radio.
Ah, benissimo. Quindi sì, siamo proprio... sono proprio le piante maschie che producono... maschili che producono... che favoriscono le allergie perché sono grandi produttrici di polline. Infatti esiste anche una teoria abbastanza accreditata dai fatti secondo cui proprio per ridurre invece la presenza di polline nell'atmosfera bisognerebbe piantare le piante femmine, perché appunto attraggono polline e lo sottraggono dall'atmosfera.
Per bilanciare, quindi, insomma, diciamo.
Esattamente. Il problema, invece, se non possiamo parlare, a parte di, oltre che di allergie, invece possiamo parlare magari di odori. Perché in alcuni casi invece le piante femmine, che sono quelle che producono i frutti, possono emanare un odore molto molto sgradevole. Per esempio un caso su tutti è quello del ginkgo biloba, che è una pianta molto molto antica. E le piante femmine, quindi ci sono piante maschie e piante femmine, le piante femmine producono questo frutto che una volta maturo cade per terra e se schiacciato ha un odore orribile.
Sai che non ho mai visto una pianta di ginkgo biloba?
No, non è possibile.
Penso, guarda, ci stavo, Cinco stavo cercando di...
fa bene a qualcosa,
ai capelli,
sbaglio,
no.
I capelli, gli shampoo al...
Lo shampoo, bravo. No.
Ma sai che Virginia anche...
Shampoo allo ginkgo... No, non l'ho mai vista, quindi stavo cercando di visualizzare questa pianta e magari un possibile frutto di questa pianta.
Sai che è anche un po' afrodisiaca?
Ah, vedi che siamo sempre in argomento.
E dalla regia ci dicono, sono... piante bellissime con le foglie gialle.
Esatto, in autunno hanno, durante il periodo vegetativo hanno un colore magnifico, verde brillante, sono degli alberi che diventano anche molto molto maestosi, mentre invece durante il periodo autunnale il colore delle foglie vira al giallo, ma un giallo dorato molto molto intenso. Sono piante originarie dell'Asia, le abbiamo tra l'altro anche a Milano, ma ci sono anche qua, sono coltivate anche qua in Australia. Invece anni fa io feci un viaggio in Corea, dove comunque queste piante crescono spontanee, ho fatto un bel giro nelle campagne e loro hanno comunque sia degli aceri spontanei nelle campagne che dei ginkgi. E era magnifico perché in autunno era tutto dorato e rossissimo.
Però una cosa, appunto, se il frutto cade è terrificante, perché l'odore non è il massimo.
Terrificante, sì, terrificante.
Ci prendiamo una brevissima pausa, torniamo tra pochissimo. Ricordiamo a chi è in ascolto che se ci sono delle domande per il nostro garden designer Carlo Gabriele, ci potete chiamare ancora per 15 minuti al 1300 799 626.
Mamma, qui la temperatura qua dentro scotta.
Piante tropicali, piante afrodisiache, ma sulle note di questa musichetta noi dobbiamo introdurre un ascoltatore che ci ha chiamato.
Un ascoltatore ci ha chiamato al 1300 799 626. Si tratta di Domenico, che ci ha chiamato da Melbourne. Stiamo parlando di giardinaggio, con noi Carlo Gabriele, garden designer. Forse Domenico avrà qualche domanda. Buongiorno Domenico.
Buongiorno anche a voi. Scusi, volevo fare una domanda riguardo, c'è un albero di fico, va bene, che fa molti, è molto producente, è molto, una pianta molto salutare, però fa dei fichi, ma li fa, sono bellissimi, però di dentro sono tutti asciutti.
Secchi, quindi non morbidi.
Sì, non si possono mangiare.
Domenico, se la pianta è così produttiva, così generosa e così vigorosa, l'unica cosa che ti consiglio è di innestare sulla tua pianta una varietà invece che sai per certo che produce dei fichi di migliore qualità. E questo, guarda, te lo do come informazione garantita, perché è esattamente la stessa cosa che fece mio nonno su una pianta di fico che avevamo noi a casa. Era molto vigorosa, molto produttiva, però in realtà i fichi che faceva erano assolutamente insignificanti, proprio come sapore, e come dicevi tu, in alcuni casi erano anche asciutti. Nel momento stesso in cui lui ha innestato appunto una varietà di migliore qualità, noi ogni estate regaliamo cesti e cesti e cesti di fichi agli amici, perché
quindi ha funzionato benissimo.
Esatto.
Ma quanti innesti si dovrebbero fare? Io sono capace a fare, li posso fare, ma è una pianta abbastanza grande, quanti ne dovrei fare?
Guarda, quello che dovresti fare è purtroppo dovresti tagliare la pianta, quindi tagliare la pianta molto vigorosamente, lasciare 4-5 rami vigorosi e fare gli innesti su 4-5 rami vigorosi, però proprio la devi potare molto 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 drasticamente, e devi un po' ripartire da capo.
E poi con allora che tempi?
Com'è?
Così.
No, mi chiedevo poi con quali tempi effettivamente si vedono i risultati di produzione allora buona.
Nell'arco di 1-2 anni.
Vabbè,
cominciate a vedere una discreta produzione. Ecco, all'inizio comunque, se la pianta viene potata drasticamente, ovviamente non si avranno una produzione così abbondante di frutti, però ecco, poi negli anni successivi, il fico è una pianta molto vigorosa e molto veloce, poi negli anni successivi comunque si riprende e crescerà con la stessa vigoria.
E soprattutto se i risultati possono essere quelli di un frutto molto più buono, insomma, sì, diciamo che la potatura ne vale la pena.
Ecco, tra l'altro, siccome consiglio anche un'altra cosa che consiglio è quella di cercare di limitare proprio la dimensione della pianta con delle potature di contenimento annuali, perché poi è una pianta che tende a crescere molto in alto, però poi la raccolta di frutti diventa veramente molto difficile da fare senza
delle scalette.
Rischi, esatto.
Guarda, sai che ringrazio Domenico, perché in realtà anche a casa mia, a casa dei miei genitori, c'è questo albero di fico che è vero, insomma, cresce, questo spunto che dici anche di potare, di tagliare, mi
contenere.
Serve anche per i miei genitori.
Ma meno male che ogni tanto,
grazie,
guarda,
Domenico.
Ho il terrore che qualcuno scopra che dico delle stupidaggini. Meno male che c'è Francesca oggi invece
che mi dà ragione.
No, esatto. Io lo trovo un ottimo consiglio. Grazie.
Domenico, hai qualche altra domanda per Carlo o sei soddisfatto di queste risposte?
Domenico?
È andato già a fare l'innesto del
Domenico,
fico, secondo
me. È andato di corsa.
È scappato in giardino.
Ha colto l'attimo e ci ha lasciato. Bene, speriamo che insomma sia
Io
contento delle risposte.
Ma il
Francesca.
Fico è afrodisiaco?
No, il fico è molto buono.
Cosa te lo fa pensare?
No, perché siamo in argomento di pianta afrodisiaca, visto che magari...
Però sai, con il prosciuttino e con il parmigiano
diciamo non come pianta ma come situazione.
Una candela e ciao.
Come
la
situazione
estiva,
va bene.
Sexy e
il
servita.
Fico come situazione, benissimo.
No, in realtà, guarda, allora, ci sono sì alcune piante che sono riconosciute come essere realmente afrodisiache, però non sono tantissime. Diciamo che ci sono alcuni miti, alcune leggende, alcune piante tipo il peperoncino, queste robe qua, in realtà non hanno proprio nessuna...
Davvero? È tutto un mito da sfatare?
Non tutto, ci sono proprio alcune piante che invece hanno una provata azione positiva sulla sessualità e sulla...
Vogliamo la lista!
Oddio, sto cercando. L'ho scritta qua per voi, ve la darò privatamente dopo.
O la possiamo anche pubblicare sulla nostra pagina Facebook, possiamo condividerla con i nostri ascoltatori.
Esatto, è impennata delle nascite.
Aspetta, prima che tu continui devo dire una cosa. Un ascoltatore ha mandato un SMS e dice... Simpatico questo Carlo, ma è anche carino.
Visto?
Attenzione.
Abbiamo fatto... Carlo, non l'abbiamo detto, abbiamo detto che tu all'inizio l'hai lanciata tu, hai detto
esatto.
Che...
Esatto. Però in realtà, ecco, un mio amico dice sempre che io ho la faccia perfetta per la radio.
No, non è vero.
Non è vero.
Però vogliamo queste piante afrodisiache, Carlo, almeno una, due.
Una, dice... ginkgo biloba.
Ginkgo biloba.
Sì, sempre lui. Perché un estratto della pianta. È un vasodilatatore, quindi okay. Funziona benissimo, mentre invece le altre piante che hanno un'azione afrodisiaca certa e provata sono tutte piante provenienti da altri continenti. Per esempio abbiamo una pianta peruviana che si chiama maca, la cui radice essiccata serve a incrementare l'eccitazione.
Ma scusa, ma la maca è quella che adesso è tanto di moda negli health shop?
Sì.
Dove si prende la polverina, quella,
esatto,
maca lì.
Esatto, esatto. E poi ce ne sono altre, per esempio come ce n'è una molto simpatica che si chiama yohimbe, che è una pianta africana che ha un'azione positiva diciamo sulla sessualità, libido, eccetera, però se presa invece in quantitativi troppo elevati diventa allucinogena.
No, attenzione, quali sono i quantitativi? Aspetta, dacci un attimo un'indicazione.
Allora, in realtà questo dato non lo so, però ve lo posso far sapere.
Okay.
Sbagliato ovviamente.
Ci ha richiamato Domenico nel frattempo, perché
ecco
forse
Domenico
aveva qualche altra domanda da farti, Carlo. Domenico, ben ritrovato, siamo qui.
Sì, scusi, perché è caduta la linea, il mio cellulare si è scaricata la batteria.
Non
si preoccupi.
Scusi, Volevo domandarle, dato che lì, che tipo di annesto mi consigli?
Vuoi sapere, Domenico, che tipo di varietà?
Di annesto, sì, perché ci sono tanti tipi di annesti che si possono fare.
Allora, posso chiederle per cortesia di lasciare il suo recapito telefonico a Magica, alla regia, e poi la richiamo, le mando un messaggio con questa informazione, perché devo fare un paio di ricerche.
Ah, va benissimo. Ok, allora lo lascio a lei a Magica.
Perfetto,
sì.
Allora la ripassiamo in regia e prenderà accordi con Magica, così poi Carlo
non
potrà
metta giù Domenico,
dare i dettagli.
No, sto in linea.
E grazie per ascoltarci.
No, anzi, un piacere, grazie a voi.
Grazie.
Buona giornata, Domenico.
Oh, almeno
grazie
uno.
Anche a voi. Buona
almeno
giornata.
Uno in Australia.
Ma guarda che, guarda, adesso io te lo dico, quando io non sono in onda c'è Carlo, io ti ascolto con grande interesse, perché sono quelle
sono
cose...
Dai, sono due allora.
No, ma assolutamente, sono quelle cose che uno magari si chiede, a volte poi sai, un pollice nero come me, perché io non sono assolutamente un pollice verde, anzi le mie piante, io insomma mi ispiri molto.
Grazie mille.
Sì, assolutamente, penso sempre che arriverà qualche domanda che tu magari mi potrai aiutare in qualche modo, perché in realtà io non so perché, ma ho questa cosa con le piante.
Ah, il pollice è un po' nero.
Ho il pollice nero, sì.
Ma io invece...
Potremmo fare una puntata dedicata anche al pollice nero?
Penso di sì, guarda, secondo me...
Non sono
l'unica. Ne abbiamo fatta una molto interessante sul giardinaggio a piccoli sforzi.
No,
esatto.
Io sono proprio... Cioè io ci metto anche l'impegno... Guarda, mi piacerebbe avere... Ho comprato anche i vasi a casa, però...
Devi comprare anche le piante, Francesca.
Lo so, No, ho comprato i vasi, ma dopo che mi hanno regalato una pianta alla quale devo dare tipo l'acqua una volta al mese... E non è morta, vive da almeno 2 anni.
Highlander.
E il resto poi ho preso i vasi, però mi fa quasi pena, perché dico, non posso
uccidere
tutte le piante. Quindi sai.
Ci ha chiamato la signora Anna. Buongiorno signora Anna.
Buongiorno Marco e buongiorno Carlo, come si va?
Siamo Anna, Virginia e Francesca. Buongiorno signora Anna.
Quanto ho sperato che lei chiamasse oggi.
Yeah, io vado so bis. per tante cose. Io, se caso devi, io uscire nelle piante ci metto l'olio bruciato e poi ci metto la mossa di caffè, sai? Perché l'olio bruciato contiene calcio e la mossa di caffè contiene ferro.
Sì, 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 sì. Brava.
Stanno proprio buone le piantine.
Ah, e che piante coltiva, Anna?
Cioè, le cicore, se ti piacciono.
Mm, che buone.
E cicore, e poi c'ho i broccoli, io faccio il minestrone con broccoli e cicore.
Wow.
Beh, io... saporito con i fagioli.
Ma possiamo anche dire che più di una volta la signora Anna ci ha portato qui in redazione dei cesti di frutta e verdura che, insomma, abbiamo gradito
però...
molto.
Beh. Sai, ci stanno, non c'è niente, io già sono mangiati che io... hanno mangiato delle noci, pappagalli.
Ah. Virginia è andata male, hai fatto una
niente, ci ho provato.
Comunque,
però se il tempo fa un pochettino bene, vi porto un po' di cicore.
Anna,
oh, carina.
Si segni questa.
Vorrei può fare la frittatina.
Si segni questa data, 29 giugno. Io sono qua, quindi l'aspetto il 29 giugno con questi cesti pieni di cose.
Allora, io faccio così di venire e di incontrarci, se mai ti porto un po' di cicore, sai, queste cicore quando ti strepiamo con l'aria dici, ah dai un pochettino, dopo fai un buchetto, ci metti la, e ci metti la pianta di cicore dentro, e dopo prende, dopo ti fa un bel boccio di cicorio, li tieni sempre, quando fa caldo si brucia.
Signora
dopo...
Anna, siamo in conclusione, dobbiamo salutarla.
E dopo in Italia, e poi quando fa l'acqua, quella cresce di nuovo una volta le cicorie.
Grazie,
grazie,
arrivederci.
Signora Anna. Ci vediamo, grazie.
Ciao,
grazie,
Anna.
Ciao, signora Anna.
Beh. Ringraziamo anche la signora Anna che ci ha portato in conclusione di programma.
Io in realtà... No, vabbè, non te la fa. Cioè, mi verrebbe anche da chiedere se la cicoria è afrodisiaca, però non lo so. Forse no.
Quel fico e il ginkgo biloba.
Sempre, esatto, sempre una di quelle cose fatta con la frettatina. La frettatina, quella sì, può essere afrodisiaca.
Siamo davvero in conclusione e ringraziamo, non ricordiamo, Carlo Gabriele, il nostro garden designer. Rinnoviamo l'appuntamento con lui il mese prossimo e vi ricordiamo che se avete delle domande ci potete scrivere a italian@sbs.com.au oppure sulla nostra pagina Facebook SBS Italian.
E appunto a Carlo Gabriele noi diamo appuntamento ancora per il 29 giugno, hai detto?
Sì.
Sei stato più veloce di noi, ce lo ricordi tu? Grazie Carlo Gabriele per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ah beh, questa era quella dedicata alla puntata afrodisiaca.
Esatto.
Noi allora vi salutiamo, come sempre vi diamo appuntamento per una seconda ora di programma. Ora passiamo la linea a Dario Castaldo per la seconda edizione del giornale radio.
E rimanete con noi fino alle 10, ciao!
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS? Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.